Pagina 101. Nerina. All'inizio degli anni Ottanta, la Trieste democratica antifascista si mobilita, come il resto del paese, organizza grandi manifestazioni per esprimere la contrarietà agli accordi tra Italia e NATO riguardanti la nuova produzione di missili balistici a testata nucleare, Pershing, Cruise, a Occidente. Sul versante sovietico, gli SS-20. Il corteo confluirà in Piazza dell'Unità d'Italia. Vi sono alcune riunioni preliminari presso la Federazione di Via Capitolina, alla FIGC. In una propongo di dare forma fisica a questi missili, costruendone uno di cartone con le insegne di quelle reali. L'idea è accolta e per prima cosa penso a un minimo di intelaiatura, di scheletro, su cui fissare un cartone e in superficie un manto bianco di copertura, riciclando manifesti e utilizzando nel retro o tingendo tutto di bianco per poi sovrascrivere. Più semplice coprire tutto con manifesti bianchi. Prevedo un cilindro con un'altezza di circa 4 metri, in maniera da renderlo visibile tra la folla, e dal diametro di 60-80 cm. Con cosa costruirlo? Mi viene in mente Silvio Simonic, vecchio compagno falegname con bottega, come diceva lui, in via Conti. Con la Vespa raggiungo la falegnameria e lo trovo al lavoro. Incontro lì Nerina, che chiedeva il suo intervento per alcune porte interne al suo appartamento che si erano gonfiate a causa dell'acqua uscita dalla lavatrice e non si chiudevano più. Spiego a Silvio, al tempo socio, ovviamente dalle mani d'oro, di una barca di legno a vela insieme a mio padre. Lui, personaggio un po' burbero, dice subito di no, che non disponeva di qualcosa utile al razzo. Suggerisce semmai di accatastare una serie di fustini di detersivo, allora cilindrici. Nerina interviene e lo sprona, intimandoli a non lasciare i ragazzi senza il necessario. Accenna un passo verso il magazzino retrostante ed è allora che a Simonic, salopette blu e camicia di flanella a scacchi, visto in tutte le stagioni sempre così, tornano alla memoria delle centine circolari per gli stampi delle colonne di uno dei saloni dell'Andrea Doria che un suo collega genovese gli aveva dato negli anni 50. Io e Nerina rimaniamo basiti dall'idea che un pezzo di storia patria guadagni una manipolazione moderna e sia usato per un messaggio di pace. Sale con una scala e tra la segatura che su di lui regnava e l'abbondanza di polvere mi consegna 6 anelli di legno già pronti. Mi spiega che sarebbe opportuno fissarli a dei longheroni di legno al fine di dargli corpo e soltanto poi rivestirlo di cartone. Il suo diniego si trasforma in entusiasmo allorché dice a entrambi: «E la punta? Non esiste missile senza una punta». Si infila la matita rossa piatta sopra l'orecchio e ritorna in magazzino, da dove riemerge subito con un foglio di compensato sottile. Misura, prende la stecca, lo segna, lo taglia e in 5 minuti sotto i nostri occhi, eccola la punta, addirittura aguzza di 1,5 metri, pronta al lancio del redivivo Sputnik. Per tanto orgoglio balistico prendo Nerina sotto braccio e assieme diciamo a Silvio di chiudere un attimo per brindare al battesimo del vettore. Si strofina veloce allontanando la segatura con cui viveva in simbiosi. Appende «torno subito», bilingue, e andiamo nel bar osteria vicino. «Ah, signor Silvio», dice l'oste, «che bella muleria la me porta oggi. La me lasi perder, che alla mia età i me ha scambiato per von Braun. E me fa costruire un missile. Un missile, signor Silvio. Ma sì, come quel che costruiva Coglia, quel Caliguer che oggi ha negozio in via Imbriani e lavorava per von Braun alla costruzione delle V2». Come? La me conti? A me Nerina è sembrato a tutti gli effetti di sfogliare le maldobrie, ma non potevo non gustarci la storia di Coglia, salvatosi da peggior fine dopo un rastrellamento, dichiaratosi calzolaio di prima e in seguito addetto ai calzari dell'ingegnere nazista e sottoposti. Al termine del prolisso racconto, promise Nerina di riaccompagnarla. Con la Vespa corsi a casa in un attimo, presi la macchina di papà, ruggente Simca familiare, oggi surclassata dall'addizione Station Wagon, e ritornai all'officina balistica. Sistemai i montanti sul portapacchi e nel bagagliaio le centine circolari, la punta messa a riposo sul sedile posteriore. Nerina sorrideva, confessando che non ne poteva più di von Braun, di Simonic e della prossima odissea nello spazio. L'accompagnai a casa, a Roiano, quindi a San Giusto, in via Capitolina, dove scaricai tutto l'occorrente per il nostro Apollo 11. Il giorno dopo ci trovavamo al pomeriggio e iniziamo a montare il siluro. Con me Roberto Birsa, Piero Turca e altri amici. risate tra tutti, pensando al controspionaggio qualora avesse scoperto cosa si fabbricava nella sede provinciale del PC. Titolo a 8 colonne. I comunisti assemblano gli SS denti a Trieste. Una rampa sembra individuata nel giardino all'uscita della sala Rinaldi. Insomma, il lavoro fu molto breve. Avevamo occupato l'atrio antistante lo scalone che collegava via Madonnina 19 con l'edificio principale. Più di un anziano proveniente dall'adiacente bar dove Rometta, erede della storica barista Tilde, aveva posizionato a mo' d'icona un bicchiere di vetro infrangibile, senza nessuna didascalia, ma che il mondo sapeva, dal quale beve un sorso d'acqua Enrico Berlinguer. Più di un anziano, dicevo, ci apostrofò dicendo che la stavamo mettendo a punto giù pesante, che forse sarebbe stato il caso di ragionarci ancora un po' su prima di mettersi a costruire SS20 in casa. La manifestazione fu un successo. L'ingegner Bidorini, con il furgone del partito, portò in piazza, anticipando il corteo, il nostro razzo, su cui campeggiava la scritta a caratteri cubitali «No ai missili» e le sigle Pershing, Cruise e, con qualche severo dubbio da parte dei vecchi compagni, anche la scritta SS20. Confluendo sotto il municipio, collocammo l'oggetto delle nostre fatiche all'altezza degli uffici della CIT, ora WIND. Lo lasciamo in bella mostra e sul finire, come concordato, cospargendolo di alcol, gli demo fuoco, come al covone del Pignerullo in Friuli. Ma la metafora del rogo dei missili di guerra non ebbe a concludersi, perché improvvisamente, da una diagonale proveniente dal quadrante di Bar Unità, dove i pazienti proprietari Mario e Bruno avevano provveduto a contenere la sua gran sete, sempre nel rigore del miglior ruolo di suprema vigilanza oltranza, sbucò il portuale Ciano, lombardo, che come una furia si scagliò sul totem in fiamme, sferrando una tripletta di calci alla base, facendola stramazzare al suolo e estinguendo quello che secondo lui era certamente l'esito di un vile attentato fascista alla manifestazione per la pace. Nerina, decisamente incuriosita della sua casuale partecipazione iniziale, assolutamente determinante per blandire il vecchio falegname, partecipò con ulteriori curiosità per vedere cosa avessimo combinato in conclusione con quegli avanzi di legno. Quando Ciano demolì per via di fatto l'opera, mi guardò e come noi non ne fece una malattia. C'era anche questo talvolta. C'era bellicosità non sopita, irruente e sgangherata, ma sostanzialmente innocua. Quando capita di rievocare quelle circostanze, non possiamo non ridere ancora. Pagina 104. Manolo, Sonia, Gianni, Pitton e il viaggio ad Auschwitz. Misurare e contare il numero di volte in cui tra noi è stato pronunciato «perché» porta in evidenza una comune tensione riguardante il filtro posto dalle nostre famiglie allo scorrere dei ricordi legati alla deportazione delle nostre madri nonne. Forse, essendo arrivato prima ad affrontare una lunga mia personale stagione di confronto con quello che a loro era capitato, mi trovo in una posizione di distacco rispetto all'impulso di un giudizio di incomprensione, rammarico e conseguente non velato rancore, come per Manolo, schiettamente severo con la madre Sonia, rea di non avergli trasmesso quel database che ora vuol ricomporre. Non dissimile però la concezione di massima di Sonia stessa, che impulsivamente, quasi un atto liberatorio, ha concentrato su sua madre Nerina una rilevante dose di responsabilità negative, prevalentemente ascrivibili a un rapporto troppo duro, che ha lasciato pochi rari spiragli alla testimonianza di una storia, pur così fortemente vissuta in prima persona da Nerina, vera eroina della e per la vita. Nerina, superstite di un'umanità ferita, cancellata, sopravvissuta a una femminilità umiliata e celata. Nerina, che ha visto da vicino, molto, molto vicino, morte, disperazione e follia omicida. Nerina, che come Ondina ha provato il peggior lazzaretto di sterminio di genere realizzato dalla malvagità dell'uomo, ha scelto nella sua seconda vita di lasciare fuori dalla porta gli incubi e i volti di quegli indifferenti carnefici. Come darle torto? Vivo perciò il paradosso di lanciarmi in difesa di Nerina. Ho capito, conosco e sento reali, concrete e comprensibili le istanze di madre e figlio, ma proprio questa nota mi blocca e distanzia da loro. Ma non ne hanno colpa. Nella pratica si sono affacciati soltanto ora nel marasma di emozioni, contraddizioni, brucianti, laceranti verità che prima del nostro incontro avevano semplicemente creduto di conoscere, supposto di aver già identificato. Da qui la loro diffidenza, la contrarietà a un disegno che, seppur incentrato sulla chiusura, ha rappresentato in realtà la forma più efficace di protezione, probabilmente la sola possibile. Penso e temo che d'ora in poi, in una revisione dei rapporti tra madre e figlio, vi sarà un affettuoso avvicinamento, meno semplice per Sonia, ora che Nerina non c'è più. Vivo un mio soffocato senso di colpa per non aver capito un cazzo di cosa avesse dovuto amministrare mia madre, l'incompreso dopo la sua scomparsa. Quando quell'Auschwitz, di cui avevo sentito molto parlare, ma non sapevo nemmeno dove fosse in Polonia, esercitò su di me un'attrazione a dir poco magnetica, come fosse il calamitone gigante a U usato da Gatto Silvestro per attirare Twitty con tutta la gabbietta. Improvvisamente quel posto che con moderato interesse mi proponevo di visitare insieme a Ondina, la quale a bordo della sua altalenante depressione giustamente declinava sempre, quel pellegrinaggio, altro che visita, ad Auschwitz e Birkenau divenne fondamentale. Questo per sottolineare che all'indomani della fine di quel pudore, che per questa storia sentivo urgente, urgentissima l'esigenza di scoprire da solo cosa mi era stato preservato. Andai assieme al mio amico Roberto Pitton di Staranzano, già collega all'ICTP, assistente personale del Nobel Prize Abdus Salam, figlio anche lui di un ex deportato, Anselmo. Con la mia Jeep sarebbe stata quasi un'allegoria, la nostra personale liberazione da Auschwitz, 58 anni dopo l'abbattimento dei cancelli per mano dell'Armata Rossa. La sua auto serviva alla sua donna e optammo così per una Volkswagen a noleggio. La sua amicizia con un agente di un'agenzia permise di superare l'ostacolo delle difficoltà di concessione per quel paese, considerato nel 2003 ancora troppo a rischio furti. Di pomeriggio presi la macchina a Trieste, lo imbarcai a Monfalcone, presso un centro commerciale dove aveva acquistato alcune bottiglie di vino per Frau Ingmar, anziana affittacamere da cui avremmo passato la notte a Vienna. Riscontrammo l'Econazzi della nostra libera tradotta su una macchina il cui marchio di fabbrica era ancora quello del Reich e affidato al sonno in una Vienna scevra dall'Anschluss, dove avremmo parlato tedesco. Non si riparte presto. Giriamo un po' nella capitale dell'impero, di cui ogni triestino si sente sempre nipote, essendo la nostra città di Tochter von Wien, la figlia di Vienna. Il viaggio è lungo e Piton naviga scrupolosamente a codice, ovvero rispettando puntigliosamente i limiti, anche dove un muro di auto ci supera in continuazione. Al cambio di guida finalmente accelero l'andatura con suo disappunto, ma così scarico un po' di adrenalina. Mangiamo qualcosa per strada e verso sera siamo a Oswiecim. Alla prima tabella mi bolle tutto, in testa e nelle vene, occhi lucidi a fontana. Alla prima lugubre torretta in legno scuro che spicca al lato della strada sono già cotto. Cerchiamo un luogo dove dormire e troviamo, a breve distanza da Auschwitz, l'immaginifico Hotel Globe, con tanto di rassicurante globo luminescente in vetta, semimoderno edificio dell'ultimo realismo sovietico, anni Ottanta. Domandiamo garanzie sul parcheggio dell'automobile affidataci con mille premure e qualche resistenza a Trieste e siamo accompagnati all'esterno dove nell'area contigua all'albergo, unico edificio adiacente ai binari, in un recinto metallico ci accoglie un enorme Hulk polacco che personalmente, chiuso all'interno, camminerà su e giù nottetempo a garanzia dell'incolumità delle quattro ruote. Chiediamo di cenare. Sentiamo musica zigana. Si apre una sala che dà su quella dove mangiamo e c'è una festa di matrimonio in corso. Alcuni ci sorridono simpatici, incisivi e non solo d'oro, non si contano. La musica aumenta e tutti vanno e vengono, si siedono, si alzano, ballano, crollano, si inciampano e si rialzano. Io e Piton siamo proprio lusingati dalla felice concomitanza dell'evento e della provvidenza che attenta ci ausilia. E mezzanotte ci ritiriamo nella suite assegnataci. La stanza è arredata come un vagone ferroviario, sky rosso dominante, su tutto. La musica martella e qualche deprecabile invettiva verso i fratelli Rom quasi ci scappa. Ma teniamo duro. E comunque non chiudiamo occhio fino alle 2. Per distogliermi dall'assedio mi affaccio alla finestra e veramente il guardiano ipertrofico marcia nel serraglio di macchine come promesso. Tentiamo di dormire, ma ognuno si gira e rigira nel proprio letto, finché la musica cessa e sono le 3 passate. Comincio a prendere sonno quando inizia lo sferragliare dei vagoni e qui i pensieri si affollano sugli stessi binari che partivano da Trieste, binari che si diramavano in tutta Europa, provenivano quei convogli di gente ammassata, senza acqua né viveri, umiliata e stordita talvolta alla morte da un viaggio interminabile con destinazione incognita. Prima selezione nella saga del terrore ordito dallo zelante Eichmann. Sono sveglio e attento al rumore di quei vagoni, oggi neutrali, ma un tempo dolenti. Penso a mia madre, ai suoi 19 anni, alla sua giovinezza infranta, e non è una suggestione. I binari sono quelli, il cielo è quello. Alle prime luci dell'alba, mischiando film, ricordi, testimonianze, binari, vagoni, volti e voci ormai spente, mi perdo via. Al mattino siamo stanchi più che all'arrivo. Docce e colazione. C'è ancora musica e gli scampoli di una festa in cui ancora tanti brindano un po' sfatti. L'angelo della nostra golf ringrazia per i 10 euro anticipati della notte prima, suggerendo una mancia a cui aderiamo, constatando che il mezzo ha ancora 3 porte e poggia su ruote, non mattoni, come altre parcheggiate in strada, a evidente monito. Fa caldo. Mi presento nel grande parcheggio antistante all'ingresso, in preda a smania fotofilmografica. Ho 3 Nikon e altrettante ottiche pellicole appese al collo, una Hasselblad e una cinepresa digitale. Con tutta questa roba non ho fotografato in pratica nulla, tranne un palo elettrificato di Birkenau, utilizzato come simbolo dei primi 2 convegni dell'Università di Trieste, Convivere con Auschwitz. Non ripeto cose quanto diverso sia parlare e trattare questo lager prima di esserci stati. Le ore sono passate un baleno. Ma è Birkenau che ti schiaccia come un mondo alla rovescia, conficcandoti come un chiodo nella terra. Non c'è più niente da dire. Un grappolo di ferraglia inutile mi tira il collo, spingendomi a incanalare negli obiettivi quel frastuono di emozioni. Ma non serve. Ci dividiamo subito, senza una traiettoria precisa, ognuno con la propria. Ci incontriamo un paio di volte, in silenzio. Percorro il binario centrale e mi volto verso l'ingresso, per riconoscere l'immagine simbolo del male, l'edificio basso con torretta di sorveglianza, tetto a punta, il sottostante arco dell'ingresso della Bahnrampe, un varco nero che ha inghiottito 1,5 milioni di vite. Sulla destra mi avvicino all'area femminile, cerco il Block 22, quella dove venne segregata Ondina, sostituendosi sul tavolaccio condiviso in 6 a una giovane appena morta. Scopro che le baracche dei deportati sono nella maggioranza distrutte, ma quella teoria di perimetri rettangolari con al centro i ruderi della stufa sono lugubri come scheletri scarnificati. Trovo la 22 e verso il fondo ho posto l'ingresso a una cinquantina di metri dal crematorio 1, alla cui base il mostro per antonomasia, Josef Mengele, sperimentava sadismi empirici sui gemelli. Immagino il riverbero delle fiamme del camino sul vetro della finestra, come descritto nel diario di mia madre. È una cosa particolare giungere fisicamente nei luoghi della storia, ora fisicamente inerti, ma a oltranza tracimanti di incommensurabile dolore. Cerco l'ingresso, dalla cui soglia, in una sera di luna piena, mia madre constatò che quella stessa lunona grande, in quello stesso istante, era vista dai suoi, a casa, in Italia. In cuor suo melanconica fonte di disperata tristezza. D'estate il verde dei prati stride in quella sconfinata spianata, più interpretabile forse una versione invernale ammantata di neve. Stride il libero volteggiare dei passeri, il loro cinguettio, precipitando ulteriormente l'impatto con la ferocia tecnico-scientifica applicata nella realizzazione di quell'inferno che non smette di scottare sotto i piedi di chi si avventuri. Usciamo con il magone. Con uno schifo addosso per chiunque abbia potuto concepire, condividere e assolvere quell'infamia terrena. Sbagliamo direzione e usciamo dalla macchina. In quel momento, tastando tasche e sacca, scavando sempre più nervosamente nella mia borsa, temo di aver smarrito le chiavi. La mia vittima è Piton, cui grido improvvisamente: «Le chiavi!» Mi guarda e mi rassicura, dicendo che sicuramente saranno da qualche parte. Ma quella sua giustissima calma aumenta la rabbia che sfocia una serie per me anomala di roboanti imprecazioni. Le chiavi saltano fuori e certamente quei miei eccessi sono serviti a far uscire la pressione accumulata in ore di bollitura, come una pentola da cui salta il coperchio. Finisce così la nostra breve puntata a Osviecim, che che i nazisti tradussero in Auschwitz con l'accento non scritto ma duro e puntato sulla A, con un risultato onomatopeico che dà perfettamente l'idea di una maledizione e una frustata in un sol colpo. Fine lettura. Pagina 108.